abbiate gustato la lettura di questo Vangelo. Io ho goduto nel leggervelo, perché mi ritrovo in questo Vangelo con tanti esempi che vivo durante la settimana, e ci propone in modo urgente l'interrogativo della fede. Ma io credo veramente? E se non credo, perché non credo? Quante volte la gente mi dice: beato lei che ha fede. E io rispondo: io la fede non ce l'ho. Come lei pretende la fede? No, perché il Signore mi fa vedere, mi fa toccare, vedere tante cose con mano e con gli occhi che io non credo. Credere vuol dire credere senza vedere, senza toccare. Il Signore con me è così buono che mi fa toccare tante volte, troppe volte, la sua presenza, per cui io dico la fede non ce l'ho, vedo in visione, non sono santo, per carità, però il Signore è così buono che mi fa toccare con mano la sua presenza con noi. Vedete, questo episodio di oggi ci sconvolge. Tu sei nato nei tuoi peccati. Sentito che offesa per quel povero disgraziato. Era la concezione che ancora persiste che la sofferenza sia una punizione di Dio. Questa è follia. Dio non si diverte a farci soffrire, eh? Non è un sadico masochista. Signore, che t'ho fatto? Manca avessi bastonato il legno della Santa Croce. Queste sono bestemmie. È vero che alle volte piove sul bagnato. È vero che il dolore, più che un problema, è un mistero che noi non conosciamo. Pensate, il bambino che domenica mi hanno presentato, Nicolò, guardate quanto è bravo il Signore. Domenica mattina ho incontrato la mamma, qui piangeva, un bambino gravissimo. Se non fosse stato operato entro il 5 di aprile, sarebbe morto. Era il primo in ordine di graduatoria nazionale per un trapianto. La mamma era la donatrice che rischiava moltissimo, non potendo donare tutto quello che la chirurgia pretendeva. La mamma era disposta a tutto, a dare parte dei suoi organi. Ho detto: signora, e domenica piangeva qui, non si preoccupi, noi preghiamo per questo bambino. È un bambino che ci sta a cuore, 9 anni. Pensate, lunedì notte alla mezza, una telefonata, correte a Roma che è pronto l'organo di un bambino che è deceduto in Alta Italia. Operato immediatamente, appena arrivato a Roma, ho avuto notizie, vedete, Dio provvidente. Ho detto alla mamma: non ti preoccupare, tu prega, prega, prega. Il Signore, erano tanto preoccupati. Lei per seguire il bambino non lavorava, il marito ha perso il lavoro. Non ti preoccupare per tutto il resto, ci pensiamo noi. Io ho detto: ci pensa tu, non ti preoccupare, pensa per la tua creaturina. Amici, ho avuto questa bella notizia, l'intervento è riuscito. Io sono convinto che veramente la Madonna ci ha messo la toppa, Oh, detto e fatto, prega! La preghiera è onnipotente, Dio è buono. Io mi auguro che questo bambino, noi ci preghiamo tanto, possa, dopo l'intervento, con un po' di tempo, ristabilirsi. Lo speriamo tutti. Pregateci anche voi per questo piccolino. Bene. Sei nato nei tuoi peccati e tu vuoi insegnare a noi? Seconda domanda, sentite la prosopopea. Dall'alto in basso ti guardano questi farisei, no? Che ci ritenevano giusti. Tu che sei nato malato perché o tu o i tuoi genitori hanno peccato, vuoi insegnare a noi? Secondo momento, terribile. Non si è mai saputo che uno che di sabato non riposa, che viola la legge di Mosè, possa fare una cosa del genere. È un peccatore. Due. Chi è questo? Ah, io non lo so chi è. So che si chiama Gesù. Ma avendo operato di sabato questa guarigione, vedete il legalismo che prevale sulla misericordia, sull'amore. Non può averti fatto questo, perché lui è un peccatore, viola la legge di Mosè. Terzo, sentite che roba. Non contenti, chiamano i genitori, mettono in dubbio addirittura che sia il loro figlio. Ma questo è vostro figlio? Cioè, fino a prova contraria, sì. Ma è nato cieco? Sì. Cioè, ma com'è che allora ci vede? A noi lo chiedete? Chiedetelo a lui, è maggiorenne, parlerà solo. E giù, un altro interrogatorio, ai genitori, a lui. Non si è mai, non è possibile che questo accada, perché non si è mai udito che un cieco possa vedere. Quante volte io sento dire questa espressione? Ma non è possibile che ci siano i miracoli, non è possibile, contrasta contro la ragione, o perché la scienza ancora non è arrivata a tal punto, ma quando la scienza la conosceremo davvero, soppianterà la ragione. Sono tutte fissime vostre, tutte idee decampate per aria. Quante volte lo sento dire? O i medici sono sbagliati nella diagnosi, no? Non so se giorni fa avete visto in televisione Paolo Brosio, a diverse puntate hanno fatto, con Andrea, il ragazzo napoletano, che a Medjugorje è stato guarito da una malattia inguaribile. Mentre pregava, stavano raccontando in TV, davanti alla Madonna, all'immagine, il volto di questa statua, l'avete visto? Diverse puntate hanno fatto. Il volto della Madonna si è illuminato, ma non era solo il ragazzo, c'erano altre persone con lui, le quali spaventate sono scappate via. Il volto della Madonna che si illumina, dal cui volto partono due raggi, uno lo colpisce al volto e uno alla gamba, che deve essere distrutta dal male, no? Ma proprio mangiata dal tumore, dal male. Amici, all'improvviso lui dice: ho sentito un calore, un fuoco che mi ha investito tutta la persona. Amici, c'erano i due medici professori dell'ospedale che hanno fatto le riposizioni per noi, che l'abbiamo curato. È inspiegabile. Questo ragazzo torna a giocare con la Juventina Stabia, giocava al calcio, è tornato a giocare a calcio. Uno dei professori era per la strada, vede passare un ragazzo con la bicicletta, dice: oh professore, e chi sei tu? Sono Andrea. Ma chi è Andrea? Quello che lei ha curato. Dice: non è possibile, anche lui, non è possibile, no? Non è possibile, tu dovevi essere morto o addirittura distrutto dal male, ma come vai in bicicletta così? Professore, sono io, Oh, cioè, non è possibile. Vedete, amici, è lo scontro fra l'intelligenza umana e l'onnipotenza di Dio. Siamo noi che vogliamo irretire la onnipotenza del Signore, il che non è possibile. Noi che siamo impastati di una mentalità razionalistica, per cui diciamo tutto ciò che si dimostra con la ragione è vero, tutto il resto non può essere vero. Noi che veniamo da una filosofia cartesiana, che vogliamo le idee chiare e distinte, noi che siamo ancora contaminati dall'idea illuminista, direi quasi siamo impastati di queste filosofie, noi che siamo in un ambito matematico-scientifico, siamo condizionati da che cosa? Da questa mentalità per cui diciamo non è possibile che ci siano cose al di là della ragione. Vedete, non è facile comporre la ragione con la fede. Non è facile. Quando io insegnavo nell'anno 56-57, e quanto sei vecchio, mi ricordo che i miei ragazzi del superiore, che mi parlavano della fede, feci questa proposta. Non vi sembra che la fede sia un salto in un buio luminoso? La ragione non ti dimostra, la fede non ti dimostra niente. La fede non ti fa toccare con mano le ragioni. Andrea, che a un certo punto è guarito, come fai a dirlo? Su quali parametri vuoi viaggiare? Tu metti la tua mente, la fai saltare in un buio per la ragione, non avendo le ragioni specifiche del tuo ragionamento, ma luminoso perché la tua ragione allarga il suo campo. Vedete, nel Medioevo si diceva: io ragiono per poter credere. Quindi la ragione come supposto basamento della fede, perché la fede non è irrazionalità. La fede supera la ragione, non va contro la ragione. La fede sospende le leggi della natura, ma non le annulla. Le sospende per un momento. Dio, quando fa un miracolo, sospende in quel momento i nostri ragionamenti, tutti i concatenamenti della scienza, e opera lui con la sua onnipotenza. Per cui io, quando credo, mi tuffo in un buio per la ragione, ma luminoso per la fede. Perché si diceva: io credo per poter, io ragiono, studio, penso per poter credere. Io credo per poter ragionare, per poter dimostrare. Vedete, la fede supera la ragione, non la contrasta. È come un panorama che si allarga. Io metto la ragione a basamento delle mie convinzioni, poi mi affido a Dio, e Dio che fa? Allarga con la sua onnipotenza lo spettro della mia visione. Amici, non è mica facile, Quante volte mi sento dire: beato lei, beati voi che credete, avessi la fede. Allora, se sono battezzati, io rispondo: tu hai la fede. Perché il giorno del battesimo il Signore ha messo nel tuo cuore 3 semi: fede, speranza e carità. Ora, voi sapete che non basta seminare, bisogna coltivare. Se questa fede innuce insieme, non si sviluppa, non lo coltivi, se non annaffi la pianta, se non c'è il sole, se non metti il palo, se non la curi, se non togli le erbacce, quello che fa il contadino, no? Amici, la pianta non viene su. E così è la fede. Se tu la fede non la coltivi, muore. Se io non ho la fede, ma se non la coltivi, anche la vita naturale, se tu non stai attento, può morire, se non rispetti certe regole. Vedete, anticamente si diceva, quando io studiavo il latino, ve le dico perché sono cose bellissime queste, potete capirle tutti, sono facili. C'erano 3 espressioni molto belle. C'era: credo a Dio, credo Deo. Credo Dio, credo Deum. Terzo: credo in Deum. Sono tutte e 3 diverse, sono 3 aspetti della fede. Credo a Dio significa: io con la mia ragione dico: Signore, di te mi fido perché mi dai la garanzia che sei presente, che tu puoi, che sei onnipotente, che sei. Cioè, ho le ragioni per poter credere in te, mi fido di te. Credo Deum è diverso. Io credo che tutta la realtà che mi circonda sia immersa in questo infinito di Dio. Pensate, per esempio, a noi stessi, il nostro corpo, le nostre ragioni, i nostri pensieri. Ma ditemi, ma del cervello umano sapete quanto conosciamo? Appena il 10%. Amici, dopo questi centinaia di migliaia di anni del mio cervello, io conosco solo il 10%. Voi sapete che ci sono in attimo miliardi di connessioni cerebrali? Le stanno scoprendo adesso. Ma quanto ci vorrà per scoprire il cervello umano? Non è possibile. È il computer massimo operato dal Signore, amici. Allora, io dico: Signore, tutto quello che mi circonda, la natura, l'universo, l'infinito, tutto... è tutto pregno di te. Vedo te in ogni cosa, in ogni elemento, in ogni infinito. Credo in Deum, bellissimo, io ti scelgo, mi getto in te con un totale abbandono. Tutto questo cosa ci dice, amici? Che avere fede, la fede, non è la conclusione dei miei ragionamenti, ma la fede è all'origine delle mie azioni, dei miei dinamismi. La fede non è un tubercolo del mio cervello, chiaro, ma è un rapporto vitale sempre che si rinnova, pieno di incognite e di rischi, sempre riscoperto o riconquistato, esattamente come l'amore. Oh, chi voleva arrivare? Un grande scrittore del secolo scorso, Graham Greene, diceva che si diventa credenti come si diventa innamorati. Ve lo ripeto, si diventa credenti come si diventa innamorati. È un po' la traduzione che ha fatto il cardinal Newman ai primi del secolo scorso, quel grande cardinale anglicano che si è convertito al cattolicesimo. Lui diceva, si crede perché si ama. Anche questa, amici, è una traduzione di una più lontana interpretazione di chi? Di Sant'Agostino, che diceva l'amore ci fa credere. L'amore ci fa credere. Vi faccio un esempio molto bene. Quando noi amiamo una persona, ditemi un po', come la conosciamo questa persona? Dall'indagine di psicologia, di psicoterapia, di filosofia, di pedagogia. Quando è che questa persona la conosciamo più profondamente? Quando la si ama. È l'amore che ti fa conoscere le persone. Al di là di tutte le analisi a tavolino della scienza e delle scienze moderne. È l'amore. Quando tu una persona la pratichi e tu le vuoi bene, tu la conosci profondamente. Pensate che nella Bibbia la parola conoscere indica l'unione più profonda di un uomo e di una donna. Il due in una sola carne. Abramo conobbe Sara. Cosa rispose la Madonna quando le disse avrai un figlio? Non conosco uomo, vedete? Non conosco uomo. Quindi la conoscenza più profonda deriva dall'amore. È l'amore che ti fa penetrare nei segreti profondi dell'anima umana, al di là di tutte le indagini, di tutte le filosofie a tavolino. Le certezze della fede, come quelle dell'amore, non sono di tipo scientifico, non scaturiscono dai nostri ragionamenti, sono certezze d'ordine vitale che investono tutta la persona nel suo esistere. Vedete, quando un ragazzo vuol bene alla sua ragazza, cosa fa per conoscerla bene? È attentissimo a tutti i suoi atteggiamenti. Io dicevo, vuoi conoscere una ragazza? Nel corso dei fidanzati davo le regole, no, per conoscere bene una persona, regole molto pratiche, no? È vero. Perché quando tu poni tutta la tua attenzione e quella persona la ami, sei attentissimo ad uno sguardo, alla capigliatura, ai gesti, al modo di camminare. Di altre persone ti sfugge tutto, ma quando sei innamorato, vedete, quando l'amore ti fa entrare profondamente nell'intimo della persona che ami, perché quell'amore ti fa scoprire certi aspetti che sfuggono alla ragione. Le ragioni dell'amore non sono le ragioni della ragione, eh? Le ragioni del cuore sono altre ragioni, diceva Pascal, amici. Io oggi vi voglio proprio portare su questo campo. Aver la fede, tu non ci arrivi a Dio con i ragionamenti. Dio esiste, io ti posso ragionare una settimana intera con tutta la filosofia che vuoi, ma non ci arrivi a Dio. Se tu vuoi conoscere Dio, lo devi impattare. Se vuoi conoscere Dio, tu lo devi amare. È come quando vai al mare, no? E torni bianco, tu al mare non ci sei stato. Dici, ma sono stato a Riccione. Ma dove? In camera, non al mare. Se tu non torni abbronzato, il sole l'hai preso, eh? Allora, se tu incontri una persona e la vuoi conoscere, l'hai conosciuta, sei radioso, sei raggiante. Si dice nella Bibbia che quando Mosè usciva dalla tenda del convegno a colloquio con Dio, gli ebrei mettevano le mani davanti agli occhi, perché il volto di Mosè era talmente luminoso che accecava. I volti dei veggenti, di Međugorje, dopo un'apparizione, l'hai visto mai? Sono occhi di cielo, non si possono guardare. Perché chi vede il cielo ha gli occhi del cielo, non ha gli occhi della terra. E così vedete, se tu vuoi credere in Dio, lo devi amare, devi impattarlo. Devi, cos'è la fede? Io credo in Dio Padre Onnipotente. No, 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 questa è la fede del cervello. No, no. La fede è un'altra cosa, è la fede esistenziale, non quella intellettiva, intellettuale. La fede esistenziale è: io, Cristo, ti ho incontrato. E se ti incontri Cristo, tutti i ragionamenti svaniscono. Amici, io voglio augurarvi oggi, soprattutto dobbiamo svuotarci del nostro orgoglio. Tu che sei peccatore, vuoi insegnare a noi l'orgoglio dei farisei? Amici, la Ac, Dio l'abbia in pace, come una scienziata di quel genere che si dichiarava atea? Io lo capisco perché, ma come? Tu hai gli occhi sull'infinito come nessuno, sei tutto il giorno immersa nell'infinito e lo neghi? Sì! Sapete perché negava Ac? Era troppo gonfia di sé. Dice Sant'Agostino: sgonfiati di te, più sarai vuoto di te e più sarai pieno di Dio. Più sarai pieno di te e più sarai vuoto di Dio. Gli orgogliosi Dio non lo possono raggiungere, no? Non è possibile, perché l'orgoglioso si sostituisce a Dio, lo contrasta, lo detronizza. Io al tuo posto mi metto. E come puoi incontrarlo il Signore? Amici, il Signore si incontra solo con la umiltà del cuore, sentendoci creature. Qual è la prima beatitudine di Gesù? Beati i poveri di spirito, perché vedranno Dio. I poveri non sono gli imbecilli, E manco i poveri economici, finanziari. I poveri sono coloro che davanti al Signore si sentono talmente piccoli da dichiararsi un nulla. La Madonna, umile e grande più che creatura, termine fisso in eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitastisi, che il suo fattor non disdegnò di farsi sua fattura. La Madonna, regina ed ancella, schiava. Signore, sono la tua schiava. Amici, io vorrei stamattina invitarvi. Volete avere la fede? Siamo umili. Volete avere la fede? Incontriamo il Signore. E Lui vi riempirà del suo infinito, della sua gioia. Auguri a tutti.